Capitolo 26esimo. Caduto in schiavitù. Non vidi più Uriah Heep fino al giorno della partenza di Agnese. Ero andato all'ufficio della diligenza per salutarla e vederla partire, e vi ritrovai anche lui, che tornava a Canterbury con lo stesso mezzo. Mi fu almeno di qualche soddisfazione mirar quel suo misero soprabito color tabacco, alto di spalle, corto di vita, accoccolato sul sedile in fondo all'imperiale, in compagnia d'un ombrello vasto come una piccola tenda, mentre Agnese stava naturalmente nell'interno. Ma forse meritavo quel piccolo compenso per la pena sofferta nello sforzo di mostrarmigli cortese in presenza d'Agnese. Allo sportello della diligenza, come al pranzo da Waterbrook, egli ci gravitò continuamente intorno come un grande avvoltoio, senza un istante di sosta, bevendo ogni sillaba che Agnese mi diceva o che io dicevo ad Agnese. Nello stato di turbamento nel quale la sua rivelazione di quella notte m'aveva gettato, avevo pensato molto a ciò che mi aveva detto Agnese sulla faccenda della società. Dissi ciò che mi parve giusto, comprendendo che era necessario compiere il sacrificio per la pace di papà, lo supplicai di farlo. Un triste presentimento che ella avrebbe ceduto e si sarebbe sostenuta con lo stesso pensiero riguardo a qualunque sacrificio per amore del padre aveva cominciato ad opprimermi fin da quel momento. Sapevo quanto ella gli volesse bene. Sapevo tutta la devozione del suo carattere. Avevo appreso dalle sue stesse labbra come ella si reputasse la causa innocente dei trascorsi del padre e come pensasse d'aver contratto con lui un debito che desiderava ardentemente di pagare. Non derivavo alcuna consolazione dalla conoscenza di quanto ella fosse diversa da quell'ignobile testa rossa col soprabito color tabacco, perché intuivo che in quella sua stessa diversità, nell'abnegazione della pura anima di lei e nella viltà sordida di lui, si nascondeva il pericolo. Tutto questo, senza dubbio, egli sapeva perfettamente, e l'aveva, nella sua scaltrezza, minutamente ponderato. Pure ero così certo che la prospettiva lontana d'un simile sacrificio avrebbe potuto distruggere la felicità di Agnese, ed ero così sicuro dai suoi modi che non l'aveva ancora intraveduto e che nessuna ombra ancora la turbava, che avrei preferito dirle un'ingiuria ad avvertirla del pericolo. Così fu che ci separammo senza spiegazioni, lei salutandomi con la mano e sorridendo un addio dallo sportello, il suo cattivo genio contorcendosi sull'imperiale, come se già la tenesse trionfalmente fra gli artigli. Per lungo tempo non potei liberarmi da questa visione. Quando Agnese mi scrisse per dirmi che era arrivata sana e salva, mi sentii rattristato come nel momento della partenza. Tutte le volte che m'accadeva di fantasticare, quella visione non mancava di presentarmisi e tutta la mia inquietudine non cessava dall'aumentare. Non passava notte che non ci pensassi. Quel pensiero divenne parte della mia vita e inseparabile dalla mia vita come la testa. Avevo tutto il tempo di torturarmi a mio agio, perché Steerforth era a Oxford, come mi scriveva, e quando non ero al Commons io ero sempre solo. Credo che in quel periodo provassi un principio di diffidenza per Steerforth. Gli scrissi affettuosissimamente rispondendo alla sua, ma credo che dopo tutto fossi contento che egli non venisse a Londra proprio allora. Sospetto in verità che avvenisse questo, che l'influenza esercitata su di me da Agnese, che occupava gran parte dei miei pensieri e della mia attività spirituale, avesse maggior potere su di me quando non era contrastata dalla presenza di Steerforth. Intanto passavano i giorni e le settimane. Io ero allogato da Spenlow e Jorkins, avevo 90 sterline all'anno, all'infuori della pigione e varie spese affini, da mia zia. Il mio appartamentino era stato appigionato per un anno, e benché la sera mi fosse uggioso e le serate fossero lunghe, finii col compormi certa tollerabile melanconia e col rassegnarmi al caffè, che mi sembra, volgendo lo sguardo a quel periodo, prendessi allora non a tazze, ma a secchi. In quel tempo, inoltre, feci 3 scoperte. Primo, che la signora Crapp era martire di una strana infermità chiamata spasimo, generalmente accompagnata da arrossamento del naso, che doveva essere costantemente combattuta con l'assenzio. Secondo, che qualche cosa di speciale nella temperatura della mia cucina faceva sempre scoppiare le bottiglie d'acqua vite. Terzo, che ero solo al mondo e spesso occupato a ricordare questa circostanza in frammenti di poesia inglese. Il giorno che fui allogato presso Spello e Jorkins non lo festeggiai che col far portare per gli impiegati dello studio dei panini gravidi e del vino di Jerez e con l'andare a teatro la sera. Fui a vedere Lo straniero, una specie di dramma alla Doctor's Commons, che mi ridusse in tale stato che tornando a casa appena mi riconobbi allo specchio. Il signor Spello osservò, alla conclusione del nostro contratto, che sarebbe stato felice di vedermi in casa sua a Norwood per festeggiare le relazioni che s'erano strette fra noi. Ma il suo impianto domestico non era ancora in perfetto assetto, perché aspettava il ritorno della figliuola recatasi a Parigi a compiere la sua educazione. Aggiunse però che al ritorno della figliuola egli si riprometteva il piacere di ricevermi sotto il suo tetto. Sapevo che era rimasto vedovo con un'unica figlia e lo ringraziai per la sua benevolenza. Il signor Spello mantenne la promessa. Una quindicina di giorni dopo, ricordando le sue parole, mi disse che se avessi voluto fargli il favore di andar giù a Norwood il prossimo sabato per starvici fino a lunedì, ne sarebbe stato sommamente felice. Naturalmente gli dissi che ero dispostissimo a dargli questo piacere. Fu stabilito che m'avrebbe condotto e ricondotto indietro lui nella sua vettura. Arrivato quel giorno, perfino la mia valigetta era diventata un oggetto di venerazione fra gli impiegati, per i quali la casa di Norwood era un mistero sacro. Uno di essi mi informò d'aver saputo che il signor Spello mangiava esclusivamente in piatti d'argento e porcellana finissima, e un altro accennò che usava champagne a tutto pasto, come gli altri la birra. Il vecchio impiegato in parrucca, signor Tiffy, s'era recato laggiù per affari parecchie volte nel corso della sua carriera e in tutte quelle occasioni era penetrato fin nella sala da pranzo. Egli la descriveva come una meraviglia di sontuosità, dicendo di avervi bevuto certo vino delle Indie orientali che faceva chiudere gli occhi per la delizia. Avevamo quel giorno nel concistoro una causa che aveva già subito un rinvio. Si trattava di far condannare un fornaio che s'era ostinato a non pagare alla parrocchia certa tassa stradale. Siccome l'incartamento era il doppio preciso di Robinson Crusoe, secondo il calcolo che ne feci, alla chiusura era già abbastanza tardi nella giornata. A ogni modo lo facemmo scomunicare per 6 settimane e condannare a infinite spese. E poi il procuratore del fornaio e il giudice e gli avvocati di entrambe le parti, che erano tutti parenti prossimi, partirono insieme per la campagna e io e il signor Spello salimmo nella vettura. La vettura era elegantissima. I cavalli inarcavano i colli e sollevavano le gambe, come se sapessero di appartenere al Doctor's Commons. C'era allora una viva gara nel Commons per ogni genere di sfoggio mondano e si potevano vedere molti equipaggi sontuosi. Pur non di meno ho sempre creduto e sempre crederò che al tempo mio l'oggetto intorno a cui la gara si manteneva più attiva fosse l'amido che s'usava fra i procuratori in quantità strabocchevole, fino all'estrema capacità della natura umana. Il nostro viaggetto fu piacevolissimo e il signor Spello, nel frattempo, mi diede qualche informazione sulla mia professione. Disse che era la più nobile professione del mondo e non doveva per nulla affatto confondersi con quella dell'avvocato, perché era diversa, infinitamente più eletta, meno volgare e più lucrosa. Noi trattavamo le cose nel Commons, egli osservò, con maggior agio di quanto si potesse fare altrove, cosa che ci metteva, come classe privilegiata, a parte. Aggiunse che era impossibile nascondere la spiacevole circostanza che eravamo principalmente impiegati dagli avvocati, ma mi fece comprendere che essi erano d'una razza inferiore, universalmente disprezzati da tutti i procuratori di un certo merito. Domandai al signor Spello quale secondo lui fosse la migliore specie di affari professionali. Mi disse che il migliore di tutti, forse, era il caso d'un testamento contestato che comprendesse un fondo di 30 o 40 mila sterline. Allora, egli diceva, non solo vi erano da fare delle belle raccolte di emolumenti attraverso montagne e montagne di testimonianze negli interrogatori e nei controinterrogatori, per non dir nulla degli appelli che si potevano promuovere prima innanzi alla Corte dei Delegati e poi alla Camera dei Pari, ma per la certezza che le spese sarebbero infine uscite dalla proprietà in contestazione, si andava da entrambe le parti allegramente avanti senza badare a denaro. Poi si lanciò in un elogio generale del Commons. Ciò che v'era particolarmente da ammirare, egli diceva, nel Commons, era la sua solidità. Era in questo mondo l'istituzione meglio organizzata. Dava la perfetta idea della comodità. Era contenuta in un guscio di noce. Per esempio, voi portavate un caso di divorzio o di rivendicazione nel concistoro. Benissimo. Si tentava nel concistoro. Giocavate tranquillamente a carte, in un crocchio familiare, a tutto vostro agio. Facendo l'ipotesi che non foste soddisfatto del concistoro, che facevate allora? Ebbene, vi rivolgevate alla Corte d'Appello ecclesiastica. Che era la Corte d'Appello ecclesiastica? La stessa Corte, nella stessa sala, lo stesso banco e gli stessi consiglieri, ma con un altro giudice, perché il giudice del concistoro poteva perorare come avvocato, quando gli pareva e piaceva, innanzi alla Corte d'Appello ecclesiastica. Bene, facevate ancora la vostra partita a carte. Neanche allora eravate soddisfatto? Benissimo. Che facevate allora? Potevate rivolgervi alla Corte dei Delegati. Chi erano i delegati? Ebbene, i delegati ecclesiastici erano gli avvocati senza causa, che avevano assistito alla partita giocata in tutte e due le corti, che avevano visto mescolare, alzare e distribuire le carte e ne avevano parlato a tutti i giocatori, e che ora arrivavano freschi, come giudici, a regolare la faccenda con soddisfazione di tutti. I malcontenti possono parlare a loro agio di corruzione del Commons, di insufficienza del Commons e della necessità di riformare il Commons, disse il signor Spenlow solennemente a mo' di conclusione. Ma quando il prezzo dello staio di grano era salito più alto, il Commons aveva avuto più cause da trattare e si può dire al mondo intero con la mano sul cuore: toccate il Commons e il paese crollerà. Avevo ascoltato tutta questa tiritera con molta attenzione e, benché devo dire avessi i miei dubbi sul gran debito del paese verso il Commons, accettai rispettosamente quella opinione. Quanto alla faccenda dello staio di grano, modestamente comprendevo che era superiore alla mia capacità, ma che a ogni modo metteva a posto ogni cosa. Non ho potuto ancora rimettermi finora dall'effetto di quello staio di grano. Esso è ricomparso in tutto il corso della mia vita in relazione con tutte le specie di soggetti, sempre per annientarmi. Non so ora esattamente che abbia da fare con me o che diritto abbia di schiacciarmi in una infinita varietà di occasioni, ma tutte le volte che vedo quel vecchio staio ritto su una testa o su due spalle, come è sempre portato, credo, ritengo che la mia causa sia senz'altro belle spacciata. Ma questa è una divagazione. Non ero io l'uomo da toccare il Commons e far crollare il paese. Col mio silenzio espressi sommessamente la mia accettazione di tutto ciò che avevo appreso dal mio superiore d'anni e di dottrina. E poi parlammo del dramma Lo straniero, e della pariglia e della vettura, finché si arrivò innanzi al cancello del signor Spenlow. V'era un bel giardino intorno alla casa del signor Spenlow, e benché quella non fosse la stagione adatta per vedere un giardino, era così ben tenuto che rimasi addirittura incantato. Vi era un bel prato, v'erano gruppi d'alberi e dei lunghi viali arcuati, appena visibili al buio, che s'allontanavano a perdita d'occhio e a primavera si riempivano di arbusti e di fiori. Qui passeggia sola la signorina Spenlow, pensai. Che bellezza! Entrammo nella casa, allegramente illuminata, e in un vestibolo gremito d'ogni specie di cappelli, cappellini, soprabiti, scialli, guanti, staffili e mazze. «Dov'è la signorina Dora?» disse il signor Spenlow al domestico. «Dora», pensai. «Che bel nome!» Entrammo in una sala attigua. Credo che fosse l'identica sala da pranzo resa memorabile dal vino bruno dell'India orientale, e sentii una voce dire: «Signor Copperfield, mia figlia Dora e l'amica di fiducia di mia figlia Dora». Senza dubbio era la voce del signor Spenlow, ma non la riconobbi e non mi curai di saper di chi fosse. Tutto avvenne in un momento. Il mio destino s'era compiuto. Ero schiavo e prigioniero. Amavo Dora Spenlow alla follia. Ella mi parve più che un essere umano. Era una fata, una silfide, non so che fosse, un non so che nessuno aveva visto mai e che tutti cercavano ardentemente. Fui in un istante inghiottito in un abisso d'amore. Senza una sosta sull'orlo, senza uno sguardo giù o uno sguardo indietro, ero precipitato a capofitto prima di aver lo spirito di dirle una parola. «Ho già conosciuto il signor Copperfield, io», osservò una voce che ben ricordavo quando ebbi fatto un inchino e mormorato non so quali parole. Non era stata Dora a parlare. «No, l'amica di fiducia, la signorina Marston». Non credo che mi meravigliassi di quell'incontro. Mi sembra che avessi perduto la facoltà di meravigliarmi. Non era possibile meravigliarsi d'altro in questo mondo corporeo che di Dora Spenlow. Dissi, «Come state, signorina Marston? Spero che stiate bene». Ella rispose, «Benissimo». Dissi, «Come sta il signor Marston?» Ella rispose, «Mio fratello sta meravigliosamente, grazie». Il signor Spenlow, che credo era rimasto sorpreso a vedere che ci conoscevamo, mise la sua parola in quel punto. «Son contento di vedere», egli disse, «Copperfield, che voi e la signorina Marston già vi conoscete». «Il signor Copperfield e io», disse la signorina Marston con severa compostezza, «siamo un po' parenti. Negli anni passati ci siamo conosciuti un poco. Egli era bambino. I casi della vita ci hanno da allora separati. Io non l'avrei riconosciuto». Risposi che io invece l'avrei riconosciuta, dovunque, il che era abbastanza vero. «La signorina Marston ha avuto la bontà», mi disse il signor Spenlow, «d'accettare l'ufficio, se così posso chiamarlo, di amica di fiducia di mia figlia Dora. Disgraziatamente mia figlia Dora non ha più la madre e la signorina Marston è stata tanto buona da diventare sua compagna e protettrice». Mi passò per la testa un'idea che la signorina Marston, come un bastone animato, fosse piuttosto adatta all'aggressione che alla protezione. Ma siccome non avevo altri pensieri che quelli che riguardavano Dora, subito dopo guardai Dora e mi parve di comprendere, dalle sue maniere leggiadramente capricciose, che ella non fosse particolarmente disposta a metter tutta la sua fiducia nella sua compagna e protettrice. Ma s'udì il tocco d'una campana. Il signor Spenlow mi disse che era il primo annuncio del pranzo e mi condusse nella camera assegnatami perché mi rivestissi per andare a tavola. L'idea di vestirsi o di far qualunque altra cosa che implicasse un'azione era un po' troppo ridicola in quel fervore d'amore. Potei solo rimanermene innanzi al fuoco, mordendo la chiave della valigetta e pensando all'amabile, seducente, capricciosa e radiosa Dora. Che forme che aveva! Che viso che aveva! Che leggiadre, varie e incantevoli maniere! La campana suonò una seconda volta, così presto che trattai il mio vestito come un'insalata, invece di operare con la diligenza richiesta dalla circostanza, e corsi da basso a precipizio. V'erano altri ospiti. Dora parlava con un vecchio signore dalla testa grigia. Grigio com'era, e bisavolo per giunta, come egli narrò, mi sentii pazzamente geloso di lui. Ahi, la condizione del mio spirito! Ero geloso di tutti. Non potevo sopportar l'idea che altri conoscesse meglio di me il signor Spenlow. Mi straziava sentir qualcuno parlar con lui di avvenimenti nei quali non avevo avuto alcuna parte. Quando una persona molto gentile, dal cranio calvo e lucidissimo, seduta a tavola di fronte a me, mi chiese se quella fosse la prima volta che visitavo la villa, sarei stato capace di rispondergli con un atto di selvaggia vendetta. Tranne Dora, non ricordo affatto chi ci fosse. Non ho la minima idea di ciò che ebbi a pranzo, oltre Dora. Ho l'impressione che desinassi esclusivamente di Dora e mandassi via 5 o 6 piatti senza assaggiarli. Le sedevo accanto. Le parlavo. Ella aveva una vocina soavissima, il più lieto sorrisetto, i vezzi più incantevoli e affascinanti che mai fossero serviti a trarre un giovane smarrito nello stato della più disperata schiavitù. Era piuttosto piccola, tanto più preziosa, pensavo. Quando uscì dalla stanza con la signora Marston, non avevano partecipato altre donne al pranzo, mi misi a fantasticare, non turbato che da un solo timore. che la signorina Marston avesse cercato di denigrarmi presso di lei. L'amabile signore dalla testa lucida mi fece un lungo discorso che trattava, credo, di giardinaggio. Mi par che dicesse «il mio giardiniere» parecchie volte. Io mostravo di prestargli la più profonda attenzione, ma nel frattempo vagavo con Dora nel giardino dell'Eden. Il mio timore di essere denigrato presso l'oggetto del mio esclusivo affetto si ridestò quando passammo in salotto di fronte alla fosca riserva dipinta sul volto della signorina Marston, ma ne fui liberato in maniera inaspettata. «Davide Copperfield», disse la signorina Marston facendomi cenno di raggiungerla nel vano d'una finestra, «una parola». Stetti solo al cospetto della signorina Marston. «Davide Copperfield», disse la signorina Marston, «non è necessario diffonderci sulle circostanze familiari. Il soggetto non è attraente». «Tutt'altro, signorina», risposi. «Tutt'altro», assentì la signorina Marston. «Io non ho alcun desiderio di ricordare gli antichi litigi o le antiche ingiurie. Io fui ingiuriata da una persona, una donna, mi dispiace di dirlo per l'onore del mio sesso, che non posso ricordare senza disprezzo e nausea, e perciò sarà meglio non nominarla». Fervevo di collera per conto di mia zia, ma dissi che sarebbe stato certamente meglio, secondo il piacere della signorina Marston, non nominarla. Aggiunsi che dal canto mio non avrei sopportato che si fosse parlato di quella persona in modo men che rispettoso, senza esprimere la mia opinione in tono reciso. La signorina Marston chiuse gli occhi e disdegnosamente chinò la testa. Poi, riaprendoli, pianamente ripigliò. «Davide Copperfield, non tenterò di nascondere il fatto che nella vostra infanzia mi formai di voi una cattiva opinione. Posso avere errato, o voi potete aver cessato di giustificarla, ma ora non si tratta di questo. Appartengo a una famiglia onorevole, credo, per fermezza di carattere, e non son tale da lasciarmi governare dalle circostanze o da qualunque mutamento. Io posso avere la mia opinione di voi. Voi potete avere la vostra opinione di me». Io chinai la testa a mia volta. «Ma non è necessario», disse la signorina Marston, «che queste opinioni debbano proprio venire a cozzare qui. Nelle circostanze attuali è bene, per tante ragioni, che questo non avvenga. Siccome i casi della vita ci hanno fatto incontrare qui e possono farci incontrare altrove, direi di comportarci come semplici conoscenti. Le nostre lontane relazioni familiari sono una ragione sufficiente per spiegare questo genere di rapporti fra noi, e non è necessario che l'uno o l'altro di noi debba far l'altro oggetto delle proprie osservazioni. Approvate questo accordo?» «Signorina Marston», risposi, «io son persuaso che voi e il signor Marston vi comportaste con me molto crudelmente e che trattaste molto duramente mia madre. Penserò così finché campo. Ma son perfettamente d'accordo con voi in ciò che mi proponete». La signorina Marston di nuovo chiuse gli occhi e piegò la testa. Poi, toccandomi appena il dorso della mano con le punte delle sue dita rigide e fredde, s'allontanò accomodandosi le catenine dei polsi e del collo, che sembravano fossero lo stesso finimento, nello stesso preciso stato dell'ultima volta che l'avevo vista. Esse mi rammentavano, in rapporto all'indole della signorina Marston, le catene e il ferro di una porta di prigione, che danno all'esterno, ai riguardanti, l'idea di ciò che possono trovar nell'interno. Tutto ciò che so del resto della serata si è che udii l'imperatrice del mio cuore cantare affascinanti ballate in lingua francese, le quali dicevano in generale che comunque l'andasse dovevamo sempre ballare. Tra-ra-la, tra-ra-la. Ella si accompagnava su un incantevole strumento che somigliava a una chitarra. So che io ero perduto in un mare di beatitudine, che rifiutai ogni rinfresco, che l'anima mia ebbe un orrore particolare del ponce, che quando la signorina Marston si levò per prendere in custodia e condur via Dora, questa mi sorrise e mi diede da stringere una manina deliziosa, che vidi per caso la mia immagine in uno specchio e mi parve quella d'un perfetto idiota, che andai a letto in una semi-ebrietà di spirito e mi levai con un principio di demenza. Era una bella mattina e di buon'ora, e pensai d'andar giù in giardino a passeggiare sotto uno di quei viali coperti di filo ad arco, e secondare la mia passione fantasticando sulle immagini di lei. Arrivando nel vestibolo incontrai il suo cagnolino, che si chiamava Jip, diminutivo di Gypsy. Gli andai dappresso teneramente, perché volevo bene anche a lui, ma esso mi mostrò tutti i suoi denti, andò a ficcarsi sotto una sedia, a bella posta, per ringhiare, e non volle saperne della minima mia carezza. Il giardino era freddo e solitario. Mi misi a passeggiare immaginando che grande felicità sarebbe stata la mia se avessi potuto mai fidanzarmi a quella cara meraviglia. Quanto al matrimonio, al patrimonio e simili cose, credo che allora avessi la stessa innocenza di quando volevo bene all'Emilietta e non ci pensassi minimamente. Avere il permesso di chiamarla Dora, di scriverle, volerle bene, adorarla, aver ragione di pensare che quand'ella era con altri pensasse ancora a me, mi sembrava fosse il colmo dell'ambizione umana. Certo, era il colmo della mia. Non c'è alcun dubbio che era un giovane spasimante sentimentale e sciocco, ma in tutto ciò v'era una purezza di cuore che mi impedisce di ridere di quei ricordi, per quanto mi sforzi di riderne. Era da poco che passeggiavo quando, a una svolta, me la incontrai a faccia a faccia. Sento di nuovo un tuffo al sangue se con la fantasia giro quella svolta e la penna mi trema in mano. «Siete uscita presto, signorina Spenlow», dissi. «È così noioso stare in casa», ella rispose. «E la signorina Marston è così originale. Dice tante sciocchezze sulla necessità che l'aria sia ben purificata prima di uscire». «Purificata!» rise qui nella maniera più melodiosa. «La domenica mattina, che non studio, debbo pur far qualcosa. Così dissi a papà ieri sera che sarei uscita. E poi è la più bell'ora del giorno, non è vero?» Arrischiai un audace volo, dicendo, non senza balbettare, che per me era fulgidissima, benché un minuto prima fosse tenebrosa. «Volete farmi un complimento?» disse Dora. «O il tempo è veramente cambiato?» Balbettai peggio di prima, rispondendo che il mio non era un complimento, ma la pura verità, benché non mi fossi accorto che il tempo si fosse cambiato. «Parlavo di ciò che era avvenuto nel mio sentimento», aggiunsi timidamente, per rafforzare la spiegazione. «Non avevo mai visto riccioli simili. Come avrei potuto vederli se non ce n'erano? Simili a quelli che la scosse per nascondere il suo rossore. Quanto al cappello di paglia e ai nastri azzurri che erano sui riccioli, se avessi potuto sospenderli nella mia stanza di Buckingham Street, che tesoro impareggiabile che avrei posseduto!» «Siete ritornata appena da Parigi?» dissi. «Sì», ella disse. «Ci siete mai stato?» «No». «Oh, spero che ci andrete presto. Vi piacerebbe tanto». Tracce di profonda angoscia mi si sarebbero certo scoperte in volto. Che ella sperasse che io v'andassi, che ella dovesse pensar probabile che io vi potessi andare, m'era insopportabile. A me importava un bel nulla di Parigi. A me importava un bel nulla della Francia. Dissi che per nulla al mondo avrei lasciato l'Inghilterra proprio in quei momenti. Tutti i tesori del mondo non mi ci avrebbero indotto. In breve, ella s'era messa di nuovo ad agitare i riccioli, quando il cagnolino, con nostro gran sollievo, ci raggiunse di corsa nel viale. Esso era molto geloso di me e s'ostinava ad abbaiarmi contro. Ella se lo prese in braccio. «Oh, cielo!» e lo carezzò. Ma quello non desisteva dai suoi latrati, non tollerava che io lo toccassi. E allora ella lo batté. Accrebbe di molto le mie sofferenze vedere i colpi che ella gli dava per castigo sul muso, mentre quello strizzava gli occhi e le leccava la mano e continuava a brontolare fra sé come un piccolo contrabbasso. Finalmente s'acchetò. «Sfido io, con quel mento a fossette di Dora sulla sua testa, e ci avviammo per andare a vedere una serra». «Non siete molto intimo con la signorina Marston, voi?» disse Dora. «Diletto mio!» Le due ultime parole erano dirette al cane. «Oh, se invece fossero state dirette a me!» «No!» risposi. «Per nulla affatto!» «Se sapeste com'è noiosa!» disse Dora con una smorfietta. «Chissà che passava per la testa a papà quando andò a scegliere una persona così uggiosa per darmi una compagna! che bisogno ho io di una protettrice? Non ho bisogno d'avere una protettrice io. Jip può proteggermi meglio della signorina Marston. Non è vero, Jip caro? Esso socchiudeva soltanto gli occhi quando ella gli baciava quel suo gomitolo di testa. Papà la chiama la mia amica di fiducia, ma io son sicura che non lo è affatto. Non è vero, Jip? Io e Jip non siamo così matti d'aver fiducia di una persona che brontola continuamente. Noi intendiamo d'aver fiducia di chi ci pare e piace, e scoprir noi i nostri amici, invece di pigliarceli belli e scoperti. Non è vero, Jip? Jip faceva in risposta il rumore d'una teiera che bolle. Quanto a me, ogni parola era un nuovo mucchio di catene che si ribadiva sull'ultima. È doloroso, giacché non abbiamo una buona mamma, dover avere invece una vecchia bisbetica e noiosa come la signorina Marston, che ci sta sempre alle calcagna. Non è vero, Jip? Ma non curartene, Jip. Noi non le accorderemo la nostra fiducia e staremo più allegri che ci sarà possibile, a suo dispetto. E la faremo stizzire e faremo il comodo nostro. Non è vero, Jip? Per poco che fosse ancora durato, credo che avrei lasciato cadere le mie ginocchia sulla ghiaia, con la probabilità di scorticarmele e inoltre di esser messo subito alla porta. Ma per fortuna la serra non era lontana e in quel momento eravamo arrivati. Conteneva una bella esposizione di gerani. Noi le passammo in rassegna e Dora si fermò spesso ad ammirare questa o quella pianta, fermandomi anch'io con lei ad ammirare quelle che ella ammirava. Dora levava su il cane per fargli scherzosamente odorare i fiori. E se non eravamo tutti e tre nel paese dell'incanto, c'ero certamente io. Anche oggi l'odore d'una foglia di geranio mi fa domandare, un po' sul serio, un po' per scherzo, che cosa a un tratto sia avvenuto in me. E allora veggo un cappello di paglia e dei nastri azzurri e innumerevoli riccioli, e un cagnolino nero sollevato fra due piccole braccia contro un mucchietto di fiori e di foglie lucenti. La signorina Marston s'era messa in cerca di noi e ci trovò nella serra. Presentò a Dora, perché la baciasse, la sua poco simpatica gota, tutta piena di cipria nelle piccole rughe. Poi si prese Dora a braccetto e ci fece marciare verso la colazione come se andassimo al funerale d'un militare. Quante tazze di tè bevvi, perché l'aveva fatto Dora, non so. Ma ricordo perfettamente che ne tracannai tante da distruggermi il sistema nervoso, se in quei giorni l'avessi avuto. Subito andammo in chiesa. La signorina Marston era fra me e Dora nel banco, ma sentii cantar Dora e la congregazione svanì. Fu pronunziato un sermone, su Dora naturalmente, e temo che fosse l'unica cosa che comprendessi del servizio religioso. Il giorno trascorse tranquillamente. Non venne nessuno, si andò a passeggiare. Alle 4 si desinò in famiglia e la sera ci mettemmo a sfogliar libri e a guardare incisioni. La signorina Marston, con un'omelia dinanzi, ci teneva d'occhio, montando con gran zelo la guardia. Ah, quanto poco il signor Spenlow immaginava, mentre mi sedeva di rimpetto, col fazzoletto in testa, dopo il desinare, come io fervidamente lo abbracciassi, idealmente, in qualità di suocero. Non immaginava affatto, nel momento che mi congedai da lui la sera, d'avere egli dato appunto il suo pieno consenso al mio fidanzamento con Dora e le celesti benedizioni che io invocavo sul suo capo. Partimmo presto la mattina perché avevamo innanzi alla corte dell'ammiragliato un caso di salvataggio, per il quale era necessaria una minuta conoscenza di tutta la dottrina della navigazione. Ma giacché non si poteva sperare che se ne sapesse molto al Commons di simili cose, il giudice aveva pregato due professori piloti di venirgli per carità in aiuto. Dora però era alla tavola della colazione a far di nuovo il tè, e io ebbi il melanconico piacere di cavarmele il cappello dalla vettura mentre ella stava dritta sullo scalino dell'ingresso con Jip in braccio. Che cosa mi sembrasse quel giorno la corte dell'ammiragliato, che guazzabuglio facessi mentalmente della nostra causa mentre vi assistevo, come vedessi Dora inciso sulla pala del remo d'argento che si metteva sul banco, come emblema di quell'alta giurisdizione, e come mi sentissi quando il signor Spenlow se ne andò a casa senza di me. Avevo la folle speranza che mi conducesse di nuovo con lui, come se anch'io fossi un marinaio e la nave alla quale appartenevo fosse salpata lontano, lasciandomi in un'isola deserta, non farò inutili sforzi per descrivere. Se quella vecchia corte addormentata si potesse destare e le fosse possibile presentare in forma visibile i sogni ad occhi aperti che io vi feci su Dora, accerterebbe la verità di ciò che dico. Non intendo i sogni che sognai solo quel giorno, ma di giorno in giorno, da una settimana all'altra, da una sessione all'altra. Andavo nella corte non per badare a ciò che vi si svolgeva, ma per pensare a Dora. Se mai davo un pensiero alle cause, nell'atto che si trascinavano e snodavano lentamente innanzi a me, era soltanto per domandarmi, nei processi matrimoniali, ricordando Dora, come mai quelle persone coniugate potessero avere altro sentimento che quello della felicità. E nei casi di successione, per considerare, nell'ipotesi che il patrimonio in contestazione l'avessi ereditato io, quali sarebbero stati i primi passi che avrei fatto nei riguardi di Dora. Nella prima settimana della mia passione comprai 4 magnifiche sottovesti, non per me, che non vi mettevo alcun orgoglio, per Dora, e cominciai a portare a passeggio dei guanti color paglia, e gettai allora le fondamenta di tutti i calli ai piedi dei quali poi sarei stato martire. Se le scarpe che portavo allora potessero essere viste ora e confrontate con le dimensioni naturali dei miei piedi, dimostrerebbero, in commovente maniera, quale fosse allora lo stato del mio cuore. Eppure, disgraziato storpio come mi riducevo con quell'atto d'omaggio a Dora, camminavo miglia e miglia tutti i giorni nella speranza di vederla. Non solo divenni subito notissimo sulla strada di Norwood, come i portalettere che la battono di continuo, ma invasi parimenti Londra. Ma giravo per le vie dove erano i più eleganti negozi di moda, frequentavo il bazar come uno spirito irrequieto, mi stremavo attraverso il parco per ore ed ore dopo che m'ero già spiedato. A volte, a lunghi intervalli e in rare occasioni, la incontravo. Forse la vedevo accennare con la mano inguantata dallo sportello d'una carrozza. Forse la incontravo, facevo 4 passi con lei e la signorina Marston e le dicevo qualche parola. Nell'ultimo caso, dopo, mi sentivo sempre infelice, pensando di non averle detto nulla di importante, o che essa non avesse la minima idea dell'immensità della mia devozione e non si curasse affatto di me. Aspettavo continuamente, come è facile immaginare, un nuovo invito a casa del signor Spello. Ma era una delusione tutti i giorni, perché di invito non si parlava neanche.
La signora Crapp doveva essere una donna di grande penetrazione.
Perché quando la mia passione non aveva che l'età di poche settimane, e non ancora avevo avuto il coraggio di scrivere ad Agnese più chiaramente di così, che ero stato in casa del signor Spello, la cui famiglia aggiungevo è composta d'un'unica figlia,
la signora Crapp, anche in quel primo periodo, la scoprì.
Venne su una sera, che ero molto melanconico, per chiedermi se potevo farle il piacere, afflitta com'era dal male già menzionato, di darle un po' di tintura di cardamomo mischiata col rabarbaro e profumata con 7 gocce di essenza di garofano, che era il miglior rimedio contro il suo male, o se non l'avessi un po' d'acquavite, che era il miglior succedaneo di quella miscela. Non l'aggradiva molto, essa notò, ma non c'era altro di meglio dopo la tintura. Siccome non avevo mai sentito parlare del primo medicamento e avevo sempre una bottiglia dell'altro nell'armadio,
diedi alla signora Crapp un bicchiere dell'altro.
Ed ella cominciò, per allontanare il sospetto che potesse usarlo diversamente, a berselo seduta stante. «Allegramente, signore»,
disse la signora Crapp.
«Non mi regge il cuore di vedervi così, signore. Sono madre anch'io». Non compresi affatto l'applicazione di simile circostanza a me.
Ma sorrisi alla signora Crapp con tutta l'affabilità di cui ero capace.
«Su, signore», disse la signora Crapp.
«So di che si tratta. C'è una signorina fra mezzo».
«Signora Crapp?»
rispose arrossendo.
«Oh, Dio vi benedica! Fatevi coraggio, signore», disse la signora Crapp facendo un gesto di consolazione. «Non vi abbattete. Se lei non vi sorride, ne troverete quante ne volete. Voi siete un giovane al quale sorriderebbe qualunque ragazza, se ancora non lo sapete, signor Copperfull».
«La signora Crapp mi chiamava sempre signor Copperfull, primo senza dubbio perché non era il mio nome, secondo chissà per quale misteriosa ragione». Che cosa vi fa credere che vi sia qualche signorina fra mezzo, signora Crap? Dissi.
Signor Copperfull, disse la signora Crap con sentimento, sono madre anch'io.
Per qualche istante la signora Crap non poté che metter la mano sul suo seno di cotone giallo
e fortificarsi contro un nuovo assalto del male con frequenti sorsi della medicina. Finalmente parlò di nuovo. Quando vostra zia vi prese questo appartamento, signor Copperfull,
disse la signora Crap,
le mie parole furono che avevo finalmente trovato qualcuno a cui accudire. Grazie al cielo, furono le mie espressioni, ho trovato qualcuno a cui accudire. Voi non mangiate abbastanza, signore, e neppure bevete. È su questo che basate la vostra supposizione? Dissi. Signore,
disse la signora Crap con un tono che si avvicinava alla serietà,
ho avuto altri giovani a dozzina prima di voi. Un giovane o si cura troppo d'apparire o si trascura troppo. Non fa altro che pettinarsi e lisciarsi o non si pettina mai. Porta le scarpe o troppo larghe o troppo strette, secondo il carattere del giovane. Ma fra questi estremi, signore, potete giurare che c'è sempre una signorina.
La signora Crap scoteva il capo in maniera così risoluta che non mi lasciava campo a ribattere.
Perfino il signore che morì qui prima di voi, disse la signora Crap, si innamorò della cameriera d'un caffè e si fece, perché s'era gonfiato dal troppo bere, restringere subito la sottoveste.
Signora Crap, dissi, devo pregarvi di non confondere la mia signorina con la cameriera d'un caffè o con altra ragazza simile.
Signor Copperfull, rispose la signora Crap, sono madre anch'io e questo non è possibile. Vi chiedo scusa se mi mischio nei fatti vostri. Non mi mischio mai in nulla di ciò che non mi riguarda. Ma voi siete giovani, signor Copperfull, e il mio consiglio è di stare allegro, di non scoraggiarvi e di ricordarvi che qualunque ragazza sarebbe felice di sorridervi. Se potete occuparvi a qualche cosa ora,
disse la signora Crap,
esercitatevi al gioco dei birilli, che fa bene alla salute. Vi distrarrà un poco e vi manterrà in forze.
Con queste parole la signora Crap, attenta in apparenza a non far versare l'acquavite, che era sparita tutta, mi ringraziò maestosamente e se ne andò. Come la persona scomparve nel buio dell'ingresso, il suo consiglio mi si presentò alla mente come una strana libertà da parte della signora Crap. Ma nello stesso tempo, considerandolo sotto un altro aspetto, ne fui contento come d'un avvertimento di custodir meglio il mio segreto per l'avvenire.